Affidiamoci al Signore nel silenzio, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore, che la parola che ascoltiamo sia strettamente legata alla nostra vita di ogni giorno. Fa che sia come l'anima di quello che facciamo, che realizziamo, di quello che costruiamo con le nostre scelte, le nostre azioni. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Allora, è l'ultimo incontro di quest'anno su questo cammino che abbiamo fatto sulla misericordia. E concludiamo proprio con un testo del Vangelo di Luca, che abbiamo già toccato un paio di volte, perché è l'evangelista, no, della misericordia. Prendiamo proprio un testo chiave, che è il racconto della parabola, in cui poi è inserito la parabola del samaritano, del buon samaritano. Ecco, leggiamo questo testo che è al capitolo 10 di Luca. 10, 25 e seguenti. Si alzò per metterlo alla prova e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi?» Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso.» Gli disse: «Hai risposto bene, fa questo e vivrai.» Ma quello, volendo giustificarsi, disse Gesù: «E chi è il mio prossimo?» Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite versandovi olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore dicendo: «Abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno.» Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?» Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui?» Gesù gli disse: «Va e anche tu fa così. Lasciamo qualche secondo, per un po' di tempo, per rileggere personalmente questo passo del Vangelo. Questo sguardo che stiamo dando in quest'ultimo tratto alle opere di misericordia, no? Una misericordia che diventa fatto, no? Qualcosa che si fa, che diventa azione, che diventa corpo nella storia. Con questo sguardo il testo che abbiamo ascoltato è un passaggio prezioso, no? Cosa devo fare? No? È proprio la domanda che fa quell'uomo. Cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Tra l'altro Luca, con la libertà, tra virgolette, che lo contraddistingue, no? Prende questo racconto dagli altri Vangeli, no? Da Marco l'aveva già inserito nel suo Vangelo, anche Matteo. Ma, come ripeto, Luca fa spesso, cambia proprio anche la posizione del racconto. Mentre gli altri raccontano questo episodio nel Tempio, poco prima della passione di Gesù, no? Gli ultimi giorni di Gesù, no? Invece Luca sposta questo racconto molto prima, nella seconda parte del Vangelo suo, dove sta affrontando in qualche modo il cammino di discepolato con Gesù. Luca sta imbastendo praticamente una forte catechesi sull'esigenza, e l'esigenza meglio, che richiede il seguire Gesù, la sequela di Gesù. Prima di questo testo c'è la missione dei 72, che solo Luca racconta, gli altri no. C'è la missione dei 12, no. Luca invece racconta anche la missione di questi 72 discepoli, che richiama quello che poi sarà la missione di tutti, per dire e ricordare a tutti che tutti sono mandati, non solo gli apostoli. No? E quindi in questa missione, in questa attenzione ai discepoli, in quello che i discepoli dovrebbero aver accolto, l'ultimo passo prima di questo, no, parla di una beatitudine, no? Dove Gesù, rivolto ai discepoli, dice: beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Io vi dico che molti profeti avrebbero voluto vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. come a dire, ecco, vi sto dando una chiave, le chiavi in qualche modo del regno, no? Non a Pietro soltanto, a tutti i discepoli, a tutti coloro che credono. Sono date quelle chiavi per entrare. E appunto, poi c'è questo passaggio, e poi c'è il racconto di Marta e Maria subito dopo. È una serie di testi sulla preghiera, il Padre Nostro, eccetera, che anche Matteo invece mette in un altro contesto, il Padre Nostro, nel discorso della montagna. È inserito il Padre Nostro in Matteo, invece qui è messo qui, subito dopo questo dialogo. Quindi questo richiamo alla preghiera è unito all'azione, Marta e Maria, poi le due, no? Ecco, è un po' anche un invito a noi, vedete, ecco, noi siamo qui a raccogliere questa parola, speriamo che questa parola fruttifichi, no? In qualcosa di buono, no? Perché questo è il senso dell'ascolto di cui parla Gesù, del vedere di cui parla Gesù, vedere e ascoltare in Lui, ritrovare in Lui. C'è un bellissimo prefazio che ho usato oggi nella messa che parla proprio, ecco, di Gesù che è Lui il buon samaritano, perché è vero, è proprio così, quella parabola trova un'incarnazione proprio in Gesù prima di tutto. Nella tradizione della Chiesa questo è molto vivo, forte, vedere in Gesù il buon samaritano che appunto si piega sull'umanità ferita, è l'incarnazione stessa di Dio che si incarna e proprio si piega, no? Sull'umanità ferita, dolente, mancante. Ecco, questo è ciò che vediamo, ascoltiamo, questo è quello che poi dobbiamo e possiamo vivere. Ecco, dottore della legge, che fa quella domanda? Una domanda che poi, come dicevo, Luca cambia in qualche modo rispetto agli altri, no? Qual è il comandamento più importante, il primo? Domanda in Marco e in Matteo, invece Luca cambia la domanda e la cambia rendendola uguale a un altro testo. Infatti sono in parallelo, si può dire, perché il Vangelo di Luca, la seconda parte del Vangelo di Luca, è tutta costruita, ve l'ho già detto perché l'abbiamo già letto e meditato, cioè il capitolo 15 di Luca è il centro di questa seconda parte, no? Ricordate, abbiamo letto la parabola del Padre Misericordioso e le altre due parabole della misericordia, no? La racma perduta e la pecorella perduta, smarrita. Ecco, per parlare della misericordia di Dio al centro, e intorno ci sono dei temi che ritornano, su cui, ecco, ritorna l'Evangelista. E c'è questa domanda che ritorna tal quale, sulla bocca del ricco, se ricordate. L'uomo ricco, no? Il capo, un capo, dice Luca, che si presenta a Gesù e deve fare la stessa domanda: maestro buono, che devo fare per ereditare la vita eterna? La stessa domanda. Che devo fare? E in fondo il succo di quello che esce fuori nell'uno e nell'altro è lo stesso. Ah, rendi quello che hai e dalle ai poveri, avrai un tesoro in cielo, poi vieni, seguimi. E con quella parola di Gesù si risintetizza di nuovo questa parola che ribadisce l'uomo stesso, il dottore della legge, un dottore della legge che interroga Gesù. Vedete, Gesù ribalta a lui la domanda, gliela rivolta, di nuovo a Lui. Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? Bellissima questa espressione, no? Molto profonda. Perché, ecco, che cosa sta scritto? Come leggi? Sono i passi che dobbiamo fare anche noi, che stiamo facendo in questo momento, anche noi. Che ci sta scritto? Come leggi? Perché non basta dire che c'è scritto, ma come leggi tu? Come interpreti tu? È il problema di sempre. Quante disquisizioni, quante sette o quante divisioni nella Chiesa per, appunto, discussione su come leggere. Perché ciò che è scritto è questo. Ma poi come leggi? Come interpretiamo? Come interpretiamo? Perché vedete, quella lettura, la lezione, è fondamentale per la nostra vita. Non possiamo rimanere a ciò che è scritto. Ciò che è scritto rimane lontano da noi. Come leggi è più importante, perché poi da come leggiamo, in realtà, ne abbiamo delle conseguenze nella nostra vita. Altrimenti ciò che è scritto, per usare le parole di Pilato, no? Che ha fatto scrivere Gesù Cristo, figlio di Dio, appunto, in tono denigratorio, no? Lui l'aveva scritto, ma appunto, ciò che è scritto, per lui non ha alcuna importanza. Per noi invece è diventato poi paradossalmente, no? Un segno, anche quello, no? Come leggi? Ecco, quello è importante. Come entri? Leggere un testo significa entrare nel testo. La lettura è un'opera preziosa, attenta. Altrimenti, appunto, lo scritto rimane lì. Quanti libri impolverati che noi non abbiamo mai toccato, no? Nelle nostre biblioteche, sono lì. È la lettura che li rende vivi. Perché quella lettura ci coinvolge. Allora, come sei coinvolto? E come interpreti? Che ci leggi in questo scritto? Dice Gesù. Al dottore della legge lo dice. E quello risponde. Costui rispose: amerai il Signore il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso. Nel Vangelo di Marco era Gesù che rispondeva dicendo queste parole. C'è un po' una differenza. E poi l'uomo invece, il dottore, lo ripete. Ma lì il clima è totalmente diverso. Ripeto, qui vediamo proprio la libertà, in un certo senso, degli evangelisti anche di un po' limare il racconto secondo le esigenze, no? Del momento. Perché invece Marco lo presenta positivamente, invece qui abbiamo sentito fin dall'inizio che questo si alzò per metterlo alla prova. Non è molto positivo l'incipit, l'inizio di questo racconto. La motivazione che muove quest'uomo. Invece nel Vangelo di Marco no, è molto positivo tutto il racconto, fin dall'inizio e anche alla fine. Non sei lontano dal regno di Dio, gli dice Gesù a quell'uomo, no? Invece, ecco, qui Luca mette su la bocca di quest'uomo la risposta, apparentemente sembra positiva la cosa, no? Questo risponde, e risponde bene. In realtà è Gesù che aveva detto propriamente queste parole, no? Invece ripeto, perché Luca le mette sulla bocca di quest'uomo? Che cosa ottiene Luca mettendole sulla bocca di quest'uomo? Ottiene il fatto che sottolinea di più, in qualche modo, come si può dire, l'incongruenza, la contraddittorietà di quest'uomo, che va a domandare ma sa benissimo che deve fare, che cosa devo fare, questo tutto si riduce a poche cose, anzi una: ama, no? Come dice Sant'Agostino, ama e fa ciò che vuoi, ma se ami, altrimenti fai ciò che vuoi, diventa tutt'altro, come vediamo oggi. Ma appunto, anche chi è dottore della legge, il pio, no? Il sapiente, si dimostra poi lontano in qualche modo da quella parola. È parola scritta: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza, con tutta la tua mente. La preghiera che il più ebreo ripete ancora ogni giorno, questa qui, Deuteronomio 6,5. Ascolta Israele, da parte di quella. E poi l'altro, il tuo prossimo come te stesso, che invece è un altro piccolo pezzo, una citazione del Levitico 19,18 che abbiamo letto, se ricordate, qualche settimana fa. Eppure, vedete, quest'uomo sa, conosce quella parola, ma la vive? Gesù gli dice, hai risposto bene, fa questo e vivrai, fa questo e vivrai. Gesù, vedete, compone e identifica la vita proprio con questo. Con l'amore che diventa fatto, realizzazione. Mi dice a quell'uomo: non stare alla finestra a guardare, ecco, vivi questo, e stai vivendo, e vivrai. Realizzalo, e vivrai. Che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù va oltre la domanda in qualche modo, perché fa capire come aveva fatto, come farà poi per il ricco, perché nel Vangelo di Luca, ripeto, viene dopo, in realtà mentre nel Vangelo di Marco è il contrario. E anche per il ricco sarà la stessa cosa. Gesù gli fa capire che qual è la vita. Non si tratta di guardare la vita eterna, ereditare la vita eterna. No, la vita incomincia qui. Questa vita eterna incomincia qui, in questa vita. Se vuoi vivere, se vuoi che la tua vita sia vita, che abbia un senso, questa vita, ama. Non c'è altro. Ama Dio, ama il prossimo. Ma quello, volendo giustificarsi, disse Gesù, adesso si trova, no, da quello che voleva mettere la prova Gesù, ma si trova lui in difficoltà, volendo giustificarsi, no? volendo giustificarsi, fa una domanda ulteriore a Gesù, dice, ma rimandiamo un po' oltre, vediamo che dice su questo. Chi è il mio prossimo? Chi è il mio prossimo? Beh, non è una domanda così strana, no? Perché in realtà, se vi ricordate quando abbiamo parlato del Levitico, in quel testo evidentemente il prossimo è il fratello del mio popolo, no? Parla dell'amore che c'è essere all'interno del popolo di Israele, quindi mio fratello ebreo. Invece Gesù più di una volta sposta l'attenzione ad un amore che appunto non guarda in faccia chi hai davanti. E allora quella domanda è anche quella un po' tendenziosa, a dire, beh, vediamo che mi dici, cioè no, volendo giustificarsi, continua Luca, ancora una volta in una forma piuttosto negativa. E Gesù come risponde a questa ulteriore provocazione, no? Che ripeto era un po' tendenziosa perché appunto voleva far dire a Gesù, no? Ah, vediamo se no, ci fa dire qualcosa contro la legge, perché allora voi sapete per la legge, no? C'erano gli impuri e i puri, no? Quindi con alcuni potevi stare, con altri nemmeno ti potevi avvicinare, no? O starci insieme, no? Vediamo che dice Gesù. E gli fa la domanda. E Gesù che fa? Imbastisce un racconto, una parabola, che però è un po' particolare come parabola, no? Perché in realtà è un piccolo racconto. Ed è bello perché è un racconto verosimile, come se stesse raccontando un fatto di cronaca. È una cosa che accadeva a quel tempo, brigantaggio, no, c'erano sulle strade di comunicazione che erano attraversate da carovane, da singoli, ma appunto non erano sempre così sicure, no? Perché c'erano appunto, si nascondevano sempre briganti, persone, ladri che potevano, no? Accoppare, no? Detto in termini molto il malcapitato e approfittare, rubarlo. E Gesù prende proprio spunto da una cosa del genere e dice: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incomincia così questo racconto che conosciamo, anche questo benissimo, abbiamo sentito diverse volte. Un racconto, ripeto, anche questo prezioso. Luca ce lo restituisce pieno di colore, di note di attenzione, di calore anche direi piuttosto, no? Fermandosi proprio sulla figura appunto del samaritano, mentre, no, gli altri di fronte a quello diventano quasi comparse, no? Beh, lo stesso malcapitato non fa niente di che, subisce purtroppo la violenza, il male degli altri. Di questi briganti che gli portano via tutto, lo percuotono a sangue, se ne vanno e lo lasciano mezzo morto. Una dopo l'altra queste azioni di violenza, ripeto, di sopraffazione. di indifferenza. E poi invece i tre personaggi che seguono, no? Appunto, dove passano? E passano dritti. Un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita giunto in quel luogo vide e passò oltre. E attenzione, Gesù va a prendere proprio una situazione particolare, no? È molto bella la sapienza di Gesù, la sapienza di Dio, che mette allo scoperto le nostre contraddizioni, come quella di quell'uomo appunto che l'ha interrogato. Perché quell'uomo lo ha interrogato mettendo la prova proprio sulla legge. Ci vediamo che mi risponde. E Gesù proprio sulla legge lo va a toccare e ne mostra di quella legge, o meglio, di quella interpretazione della legge. Non della legge, l'interpretazione come legge. Di quella lettura della legge, puramente umana, ne dimostra l'incongruenza, la vera contraddizione sta in quella lettura. In quella lettura. Dice, come legge? Perché questo sacerdote e quella vita, dal punto di vista della legge di quel tempo, stanno facendo la cosa giusta, tra virgolette. Perché un sacerdote, no? Se toccava un malato o un ferito, o non poteva più, no? Diventare impuro. Così è un levita, no? Che faceva servizio anche lui nel tempio. Ma quindi i sacerdoti e leviti che facevano servizio nel tempio non potevano avere contatto con persone menomate, con persone, con peccatori, prodigio, o con anche feriti, no? Perché secondo, no? La legge diventava impuri. Quindi qui fanno la cosa giusta, ne passano. E passa un samaritano. Un samaritano che era il nemico, no? Erano i nemici dei giudei, erano nemici con i giudei, i samaritani e i giudei. Strano, un samaritano su quelle strade lì, insomma, no, non tanto comune, ma ripeto, Gesù lo fa apposta, prende proprio un samaritano, cioè un nemico giurato dei giudei. Ecco, quello si ferma. Gesù sta, vedete, attraverso il racconto, sta leggendo la parola. Amerai il Signore Dio tuo con tutto, e il prossimo come te stesso, il prossimo tuo come te stesso. E allora, ecco, quel samaritano che era in viaggio, passando accanto, vide e ne ebbe compassione. Ho scelto questo testo anche perché vi sono i due termini chiave, li ritroviamo alla fine, no? I due termini chiave della misericordia, no? Questo spragnizzo, no? Spragnizzo, ma avere misericordia, compassione, che come ho detto parte proprio, no? Dalla parola spagna. L'utero materno, no? Le viscere. E poi alla fine c'è l'altra parola, che qui è tradotta allo stesso modo, che ha avuto compassione, invece c'è eleos qui, è l'altro termine chiave, no? Che ha avuto misericordia, dovrebbe essere tradotto un po' diversamente perché sono due parole diverse, no? Cioè tutte e due. Ecco qui, più sulla dimensione di quello che appunto quell'uomo ha provato dentro di sé. È bello questo. Cioè la misericordia, vedete, in realtà parte non tanto da una dimensione teologica, che ne è la fonte, semmai, no? Sicuramente. La sorgente, abbiamo detto, abbiamo visto, non abbiamo parlato. Sicuramente la misericordia di Dio è la sorgente della nostra misericordia, ma appunto questa sorgente trova poi in noi questa scaturigine d'acqua, no? Esce fuori se ascoltiamo il nostro cuore. E ne ebbe compassione, vide, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Attenzione a tutti i verbi che qui sono usati, cioè qui c'è un, ecco, veramente questo raccontino è un po' da meditare, soprattutto, ripeto, sulla figura del Samaritano, che vedete diventa la figura importante del racconto, gli altri passano in secondo piano. Qui si ferma il racconto, il tempo rallenta, il tempo del racconto rallenta. E rallentando ci fa entrare nelle pieghe, no, di questo rapporto d'aiuto, d'amore, di bene che quest'uomo vive verso l'altro, facendocene vedere tutta la trafila, no? Tutta la trafila. Dall'inizio, e com'è importante questo inizio. Passando accanto, vide e ne ebbe compassione, no? Questo è l'inizio, importantissimo. Ne ebbe compassione, ecco, quella compassione che nasce dal vedere, dal passare accanto, ma vedere. Non, no, un vedere che genera qualcosa dentro, non il vedere dell'altro che vide e passò oltre, è finito. Sì, anche lì vede, anche gli altri due hanno visto, ma sono passati oltre. Invece, ecco, in quest'uomo che fa? Scatta la compassione. Quello è il, no? Il motore. Se mi muove qualcosa verso quell'altra persona. E che mi muove? Ecco, la compassione è il motore della nostra misericordia, no? Del nostro amore, anzi, non solo della misericordia, dell'amore in generale. No? E poi ecco, gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino, poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Guardate, ecco tutta la trafila, no? Di azione che nascono da quella compassione. Gli si fece vicino, stavolta non è solo gli passò accanto, si fa vicino, farsi vicino agli altri. Gli fasciò le ferite. Vedete, diventano tutte azioni che, ecco, possono essere lette poi in una chiave simbolica, allargata, e poi ognuno può interpretare secondo le situazioni che vive, no? Fasciò le ferite, no? Versandovi olio e vino. Anche questa immagine, l'olio e il vino, simbolici. Come dicevo nel prefazio che ho usato oggi, non nella messa, ecco, dice, è uno dei prefazi del tempo ordinario per i giorni feriali, no? E dice appunto il vino della speranza e l'olio della letizia, no? della gioia. Bella questa espressione, no? E ecco, simboliche, anche lette in questi particolari. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, non lo lascia lì a terra, lo porta in un albergo, coinvolge altri e si prese cura di lui. Questo verbo, ecco, finale, che è così importante, questo prendersi cura. è il contrario dell'indifferenza. Come dice Papa Francesco, che oggi alberga e scorazza in mezzo a noi, no? E alberga in noi, no? E indifferenza, non mi interessa, non mi importa, detto o non detto, a volte è detto, a volte non è detto, ma è fatto, quindi il risultato non cambia. Invece, ecco, prendersi cura è l'altro verbo che fa, vedete, da collegamento alla compassione. Compassione significa poi prendersi cura. Senti, compassione, ah, vedi in televisione, ah, poverino, ah, mi dispiace, sono dispiaciuto, e però poi lo rimango là, lo rimango qua, è tutto come prima. Dura poco quella compassione lì, se quella è compassione. La compassione ci mette in gioco con l'altro. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore dicendo: abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno, abbi cura di lui. Vedete, quel prendersi cura coinvolge anche altri, non sempre, no? Ci arriva, uno può fare tutto da solo, no? È bello questo coinvolgimento anche di altri. Prenditi la cura tu. Al mio ritorno ti pagherò. Anche qui c'è poi un'immagine simbolica, appunto, molto forte se pensiamo, no, questo. Vi ricordate quando ai servi Dio, no? Cioè un'altra parabola, il padrone lascia e poi li ricompensa, ecco, c'è anche quello. Però c'è anche questo messaggio importante, bello, no? Di, appunto, di una cura che coinvolge altri. Perché è vero, da soli non si può fare granché, no? È sufficiente tante volte, ecco, e lì ci lascia questo racconto. Gesù si ferma qui e poi ritorna sull'uomo. Ecco, a questo punto, chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani del brigante? Vedete, Gesù ancora una volta, anzi, non ancora una volta, ancora di più qui, ribalta la domanda di nuovo all'uomo, perché alla fine la risposta deve dare lui, non il Signore. La parola di Dio, vedete, poi alla fine fa questo, ci interroga. Noi interroghiamo la parola, no? Cerchiamo luce, cerchiamo, no? Ma in realtà è la parola che poi interroga noi, ci interpella, ci invita. È sempre così. E qui Gesù, appunto, ribalta la domanda, e ribalta la domanda, rivolta completamente la domanda che aveva fatto quell'uomo. No, perché quello aveva domandato: chi è il mio prossimo? Cioè, come a dire, vediamo che mi risponde, chi deve aiutare. E invece, avete sentito che Gesù, quel prossimo, lo ribalta. E dice: chi si è fatto prossimo? Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Cioè, noi ci aspetteremmo che, no, il prossimo da amare sia quello che è caduto nelle mani dei briganti. Il prossimo. E invece Gesù no, dice: chi si è fatto prossimo? Quindi Gesù, ripeto, qui ribalta proprio la prospettiva. Ama il prossimo tu come te stesso. Guardate che è una lettura come legge, no? È una lettura inaspettata per certi versi, no? è veramente profonda del testo. Perché quel prossimo non è il prossimo, no, che viene lui, no. Qui Gesù ti dice chi si è fatto prossimo, tu di chi ti fai prossimo. Per cui quel prossimo non è un soggetto in realtà ben definito o definibile, no? Perché il problema che è in gioco, fa capire Gesù, non è appunto chi deve aiutare, ma come deve aiutare. E soprattutto in una chiave appunto non di chi è il prossimo, ma di come mi faccio prossimo, che è diverso, come mi faccio prossimo. Per cui poi il risultato che l'altro sarà il mio prossimo, ma non perché appunto è uno che decido io. No, è uno che la storia, il Signore, mi mette davanti. E io che faccio? Perché a questo punto è a me che è passata la patata bollente, no? È a me che è data la risposta, è messa in mano la risposta. A chi mi faccio prossimo? Guardate che rivoluzione, no? Ecco, a chi mi faccio prossimo? Questo è il movimento della compassione, no? Questo è il movimento che abbiamo sentito in tutte quelle azioni, del prendersi cura, del farsi prossimo, no? Eccetera, eccetera. E del farsi vicino, no? E questo è il movimento che nasce da dentro. Che nasce da Dio, dall'amore di Dio. Quello rispose che ha avuto compassione di lui. Beh, ci è arrivato, beh, almeno, no? Stavolta non si è nascosto, non ha girato intorno. Anzi, nel greco c'è un'espressione ancora più forte, no? Difficile da tradurre in italiano, perché c'è il verbo fare, quel verbo da cui era partito, no? Che devo fare, no? Che devo fare per ereditare la vita eterna. E qui dice lui stesso, quello rispose, chi ha fatto, letteralmente sarebbe così, chi ha fatto misericordia, forse in italiano si potrebbe tradurre, trovato così anche un aspetto, usato misericordia, chi ha usato misericordia, però anche usare, no, non è il verbo, è fare, è il verbo fare, chi ha fatto misericordia, anzi chi ha fatto la misericordia, cioè pure, no, l'articolo. È bella questa espressione, la misericordia che si fa, ecco le opere di misericordia corporale, no? Spirituale, una misericordia che si fa, non una misericordia che si crede, no? Soltanto, che certo c'è anche una misericordia che si crede, no? Nell'amore di Dio, ma anche quella è, vedete quanto è vera, e contemplare la misericordia di Dio che si fa per te, che fa a te. Perché quando preghiamo, appunto, subito dopo parla della preghiera, Gesù non a caso, appunto perché nella preghiera noi sperimentiamo appunto la misericordia di Dio. Perché è così importante la misericordia di Dio? No? proprio per la preghiera, proprio perché in essa sperimentiamo la misericordia di Dio che si fa per noi. Misericordia, no? E ci insegna a fare altrettanto. Farsi e fare la misericordia. Ecco, portiamocene questo, veramente, no? Stasera, quello che Gesù ha vissuto è quello che Gesù chiama vita. Gesù gli disse: va e anche tu fa così, fa allo stesso modo. Ecco, fa, di nuovo il verbo fare, fa allo stesso modo. Ecco, quella è la pista da seguire. Vedete, c'è sempre il verbo fare di mezzo qui, ma questa volta, ecco, veramente si riempie di quella misericordia di Dio, no? Qui è usato il termine eleos, termine più comune proprio, e che si riferisce a quello di Dio, no? Ecco, il Signore ci aiuti appunto a capire questo, non quello che è scritto soltanto, ma come lo viviamo, quello che è scritto. Questo è veramente importante. E la misericordia è la cifra, no? Di Dio, no? Il numero, il colore, quello che volete, la qualità di Dio è anche nostra. Quella che ci fa veramente essere umani. Rimaniamo un po' in silenzio, fidiamoci al Signore.